Parco Natura Viva. Un tunnel per l'avventura. Puntata numero 1 di Guia Risari. Gustavo era circondato da terra compatta e fredda. Scavava da quasi 5 ore ed era convinto che ormai mancasse poco. Lavorava in ginocchio, servendosi di una lampada frontale e di una picozza. Ogni tanto beveva un sorso dalla borraccia e si asciugava il sudore impiastricciato sulla fronte. Dal lunedì al venerdì Gustavo era un postino, ma per il resto del tempo era un esploratore e un naturalista. Lui lo sapeva, così come lo sapevano i suoi vicini di casa, i suoi amici e i suoi familiari, che gli chiedevano sempre le cose più strane. «Qual è l'animale che cambia vestito più spesso?» «Il serpente», rispondeva lui calmo. «Esiste un orso vegetariano?» «Il panda gigante». «E c'è una coppia che resta insieme tutta la vita?» «Certo, le gru giapponesi, e non a caso sono un simbolo di fortuna e fedeltà». Insomma, Gustavo di natura sapeva tutto, e di esplorazioni quasi tutto. Anche se purtroppo non disponeva dei mezzi necessari alle sue imprese. Aveva tentato un viaggio per mare, ma la sua barchetta era affondata a 20 metri dalla riva. Si era alzato in cielo con una mongolfiera ed era rimasto intrappolato su un albero per 3 giorni. I viaggi a cavallo e a dorso di cammello li aveva esclusi perché gli facevano venire il mal di pancia. E poi le strade erano congestionate di traffico. Non esistevano più degli itinerari avventurosi via terra. Ma sottoterra sì, lì la strada era ancora libera. Quest'idea luminosa e fulminea gli era venuta in mente una notte mentre divorava una tavoletta di cioccolato. Sì, mormorò con la bocca impastata. Dovrebbe funzionare. E mi avvicinerei anche al cuore della terra. Sentirei le sue vibrazioni. Sì, è fatta! Così, indossato il suo costume da esploratore, giacca e pantaloni color khaki e un cappello di cuoio stropicciato, Gustavo si era messo a scavare un tunnel. Punto di partenza 45 gradi e 29 primi nord, 10 gradi 48 primi e 16 secondi est, direzione sud-sud-ovest. Questa rotta lo avrebbe portato dritto dritto verso l'avventura. Per celebrare l'evento, prima di immergersi nella terra scura e umidiccia, Gustavo aveva messo un cartello. Tunnel per l'avventura. Questo non solo perché Gustavo amava le cerimonie, ma anche perché, non si sa mai se fosse capitato qualcosa, avrebbero saputo dove andare a cercarlo. Il terreno era ancora duro, eppure lui sentiva che si stava scaldando. E sopra la testa gli sembrava di udire dei passi e dei rumori. «È ora di risalire», si disse Gustavo, che si mise a menare colpi all'impazzata in verticale. Ancora un minuto in quel tunnel e sarebbe svenuto. Finalmente il piccone colpì l'aria e una fetta di luce gli ferì gli occhi. C'era un sole splendido. Buon segno. Gustavo sgusciò fuori dal tunnel e si guardò attorno. Prati, alberi, cespugli, piccole colline. Chiuse gli occhi e percepì degli odori pungenti di animali selvatici. Poi un ruggito lo fece trasalire. Possibile che si fosse allontanato così tanto? L'urlo di una scimmia non lo confortò di certo. C'erano delle strade che parevano piste, deserte. Come se la sarebbe cavata? Frugò nel suo zaino. Non si ricordava di aver portato abbastanza provviste e la bussola... Accipicchia! L'aveva dimenticata! D'un tratto, dietro un angolo, apparve una coppia. Gustavo balzò in mezzo alla pista e cercò di attirare la loro attenzione, ma quelli appena lo videro si misero a urlare e se la diedero a gambe. «Ma cosa succede?» si chiese Gustavo. «Ma perché mi hanno preso?» «E dove sono capitato?» Seguì un sentierino più grande degli altri che lo portò davanti a un pannello. «Un pannello in mezzo a una foresta?» Certo che al giorno d'oggi Non c'è più gusto a fare l'esploratore. Comunque, diamo un'occhiata. Sul pannello era riprodotta una gigantesca cartina con diversi percorsi contraddistinti da colori differenti. Era segnato un parco safari con gli animali africani. È normale, pensò lui. Siamo in Africa. Poi c'era un parco faunistico dove figuravano diversi continenti: Europa, Africa, Asia, America, Oceania e in più Madagascar. Gustavo si grattò la testa, cominciava a non capirci più niente. Sulla cartina erano segnati anche un acquaterrarium con pesci, anfibi, rettili e insetti, una serra tropicale per farfalle, serpenti, camaleonti, bradipi, armadilli, pipistrelli e una fattoria con maiali, caprette, asini, mucche scozzesi. Forse sono dentro un allevamento, cominciò a pensare Gustavo. Poi però lesse: Parco delle estinzioni. E che sarà mai? Si chiese con un brivido. Mica ci saranno degli animali morti? Istintivamente indietreggiò. Si sentiva in trappola. Forse quel territorio attirava gli esploratori e li faceva perdere in un labirinto fino a farli morire di sfinimento. In quel momento una grande mano fredda gli si appoggiò sulla spalla. Gustavo fece un salto e si voltò, sfoggiando una mossa di karate, l'unica che gli aveva insegnato un suo amico. Una signorina lo fissava con un sorriso un po' severo.
Buongiorno! Mi dispiace di averla spaventata.
Spaventarmi? Ero piuttosto allerta, ecco, diciamo pronto all'azione, ma che ci fa lei qui in questo territorio sperduto e pericoloso? Non è neanche armata?
Ne è sicuro?
Rispose la signorina ridendo. Lui la osservò meglio. In effetti era vestita quasi come lui, con camicia e pantaloni color khaki, ma senza cappello, con una rice trasmittente alla cintura e uno zainetto sulle spalle. Niente macete, però, e neanche l'ombra di un fucile.
Ma dove pensa di essere?
Chiese la signorina. Beh, io avevo calcolato Africa subsahariana, ammise Gustavo.
E come ci sarebbe arrivato?
Gustavo le mostrò il tunnel e le spiegò tutto.
Ah, capisco,
commentò lei.
E in fondo lei non si è sbagliato poi di molto. Si trova nel parco Natura Viva.
Che? Gustavo non ci poteva credere. E dove sarebbe?
A Bussolengo, in località Quercia, a meno di 20 chilometri da Verona,
rispose precisa la signorina. Oddio, sono un vero disastro. Io pensavo di aver scavato molto più in fretta, ammise Gustavo. Era così sconfortato che si sedette e si prese la testa fra le mani. Oh, tutta questa fatica per arrivare a uno zoo. La signorina lo consolò.
Non dica così. Prima di tutto, lei è il primo e unico esploratore che sia mai entrato nel parco in questo modo. Secondo, questo non è uno zoo, è un parco zoologico. Qui gli animali vengono tenuti in terreni che cercano di riprodurre il loro ambiente naturale. Alcuni di loro poi vengono reintrodotti in natura e salvati dall'estinzione.
Gustavo si entusiasmò, sapeva tutto sull'argomento. Che gli zoo erano nati agli inizi dell'Ottocento non tanto per amore degli animali, ma per divertire la gente che non aveva mai visto animali selvatici. Spesso gli animali non erano abituati al cambiamento di clima, di alimentazione, per non parlare dello stare chiusi in gabbia. Così si ammalavano e morivano. I veterinari di allora conoscevano gli animali più comuni, ma non sapevano cosa fare con quelli esotici. Insomma, un disastro. La signorina era raggiante.
Bravo! Lei ha capito tutto! I parchi zoologici moderni pensano al benessere dei loro animali. Ma non ci siamo presentati. Piacere, Marta.
Piacere, Gustavo. E che lavoro fa Marta?
Sono una keeper.
Gustavo la fissò con la bocca aperta. E Marta capì.
Un keeper è la versione moderna di un guardiano. È la persona che si prende cura degli animali ogni giorno. Li conosce, li nutre, si occupa di loro, li osserva. In questo modo nota subito se c'è qualcosa che non va. Se l'animale è nervoso, aggressivo, ha un comportamento strano. Il keeper allora chiama il veterinario specializzato.
Gustavo allora si sentì autorizzato a spiegarle le sue aspirazioni. Lui sognava di essere un naturalista scopritore come Darwin e Lorenz, ma per ora doveva accontentarsi di limitare le sue esplorazioni. Marta sorrise. «Avrei così tante domande riguardo al parco», disse Gustavo. Marta allora estrasse dallo zainetto che aveva sulle spalle un libro.
Cosa le piacerebbe sapere?
Le dimensioni, il numero di animali ospitati.
Vediamo un po'. Il parco è grande circa 40 ettari e ci sono 1250 animali di oltre 200 specie selvatiche diverse.
Oh, ci picchia! Esclamò Gustavo. Parlando con Marta, Gustavo scoprì che il parco ospitava molte specie in via di estinzione. Il cavallo di Przewalski, il bisonte europeo, l'avvoltoio reale indiano, l'asino somalo selvatico, i cammelli della Battriana e molti altri.
Per fortuna,
spiegò Marta,
per alcuni, come il bisonte europeo, l'ibis eremita, il grifone, la lince e il gatto selvatico, il parco prevede un programma di reintroduzione in natura. Li alleviamo qui e poi li rimettiamo in libertà. Li alleviamo qui e poi li rimettiamo in libertà.
Gustavo chiese a Marta il libro e iniziò a sfogliarlo. E questa specie di termometrino che c'è sotto la scheda di ogni animale, che cosa significa?
Si chiama Red List, lista rossa. E mostra quanto un animale è in pericolo di estinzione.
Gustavo si rese conto che quasi tutti gli animali presenti sulla guida erano vulnerabili, minacciati o gravemente minacciati. E uno, il bellissimo cervo di padre David, originario della Cina, era ormai estinto in natura. Continuava ad esistere solo nei parchi zoologici. «Per questo avete creato il parco degli estinti, per metterci gli animali morti!» chiese Gustavo con una smorfia.
«Ma no, Gustavo! Il parco degli estinti ripercorre la storia della vita sulla Terra e della sua evoluzione, dai primi anfibi fino ai dinosauri, e agli animali scomparsi di recente!»
«E come? Non avrete ricreato Jurassic Park, spero!» disse Gustavo rabbrividendo.
«No, non si preoccupi! Qui gli animali sono rappresentati con sculture a grandezza naturale, dipinte seguendo i consigli dei paleontologi più qualificati. Non ci sono rischi!»
Gustavo aveva la faccia annerita, la camicia e i pantaloni infangati e il cappello pieno di terra. Non c'era da stupirsi se la coppia che l'aveva incontrato era scappata. Eppure si vedeva che era felice. Aveva l'aria sognante di chi si trova dove avrebbe sempre voluto essere. «Come mi piacerebbe visitare tutto questo!» sospirò. Marta lo guardò pensierosa.
«Si può fare, si può fare!»
Egli compilò un pass speciale che diceva: «Per meriti scientifici, coraggio esplorativo e simpatia!»